Le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Allora, questa volta per cominciare vi chiedo un esercizio di immaginazione. Vi chiedo di immaginare un inverno, ma non il vostro, quello familiare, e non ora. Vi chiedo di immaginare un inverno di, diciamo, 300 anni fa o 1000 anni fa, e non comodamente a casa vostra, ma a nord, l'estremo nord, Groenlandia per la precisione. Provateci, ci riuscite a immaginarlo? Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Ecco, facendo uno sforzo di immaginazione, un inverno lontano in Groenlandia di 300 anni fa, a me vengono in mente, grazie anche a una mostra che ho visto dedicata al tema delle popolazioni Inuit, questi arpioni d'avorio per cacciare grossi pesci o mammiferi nelle acque freddissime, oppure il fatto che lì la popolazione ha vista e udito aguzzissimi per poter distinguere, per esempio, i movimenti di letali orsi polari affamati dalla neve immobile e silente. Poi l'inverno è anche sinonimo di buio, un buio quasi totale, permanente, e le fioche, poche luci esistenti, le troviamo all'interno degli igloo, e sono luci alimentate dal grasso di foca che sprigionano un tanfo indicibile. Ecco, questo è l'inverno di tanto tempo fa su a nord, in Groenlandia. Qua e là magari anche qualche tenda con copertura di pelli di caribù e sostenuta da enormi costole di balena, tende superstiti dall'estate e che andranno rifatte con il nuovo sorgere del sole, con l'arrivo della primavera. Ecco, comincia qui una fine primavera in Groenlandia, il viaggio del fotografo Pier Casotti verso la città di Tasiilaq e verso un solstizio d'estate contemporaneo e ineluttabile. Ascoltiamo.
Immaginatevi su un'imbarcazione fatta di legno e pelle di foca, non troppo grande, con al centro una piccola vela. È estate, il sole alto intorpidisce i sensi. Una luce accecante rimbalza su enormi lastre bianche che vi circondano. Un leggero sciabordio, una brezza secca e pungente. Con voi ci sono un prete, un esploratore di nome Gustav e 20 donne canoiste che con grande abilità fanno scivolare l'imbarcazione su un manto nero e leggermente increspato. State risalendo la costa est della Groenlandia verso nord, una costa brulla e a quanto sembra inabitata. Siete su quella barca da settimane alla ricerca di un indizio. La vostra rotta in costante mutamento per non rimanere intrappolati dal ghiaccio galleggiante, ma tenace e imprevedibile. Sulla vostra sinistra si apre una piccola insenatura tra le rocce. È un buon segno. Il cuore pompa sangue velocemente, il fiato si fa corto, lo stomaco sembra irrigidirsi per un'emozione che deve però rimanere intima e personale. L'ennesima disfatta sarebbe troppo dura, forse fatale. Farebbe spazio alla rassegnazione e probabilmente alla disperazione. Seguite l'acqua e la corrente. Entrate nell'anfratto. Avanzate lenti per qualche centinaia di metri. La frattura si allarga e vi ritrovate in un fiordo circondato da montagne. All'improvviso, dietro a un piccolo promontorio di roccia, sulla sinistra, vi trovate davanti una ventina di cumuli di pietra simili a casette e un paio di centinaia di persone. Siete nel 1884 e avete scoperto Tassilaca e i suoi abitanti per la prima volta nella storia. Tassilaca, oggi la città più popolosa della costa est. 2000 abitanti a un centinaio di chilometri dal circolo polare artico. La mia storia d'amore, il mio affair con Tassila, che con la Groenlandia dell'Est va avanti da oltre un decennio, per la precisione da 14 anni. Ci sono arrivato quasi per caso, inseguendo una notizia che avevo letto tanti, tantissimi anni prima. Forse addirittura erano gli anni 90. Si trattava di un trafiletto, niente di più, a cui allora non avevo dato molta importanza. Ma quelle poche parole erano riemerse e ora assumevano un significato profondo, intimo e personale. Nella Groenlandia dell'Est, diceva questo articolo, c'è il più alto tasso di suicidi giovanili al mondo, un dramma sociale endemico, quasi un modo di essere. Decisi quindi di partire un martedì di qualche settimana più tardi, come se la necessità di quel viaggio fosse presente in me da tempo, silente e inconsapevole, in attesa del giusto spiraglio per rivelarsi. Era il 21 febbraio del 2009. Volevo indagare, ne sentivo il bisogno, ma quella volta non si trattava più di un nuovo progetto fotografico. Io di mestiere faccio il fotografo. L'attrazione per quella storia portava in sé altri elementi che l'avrebbero potuta rendere perfetta. Oltre alla morte, il freddo, l'isolamento, il silenzio, c'era un'urgenza in me che non riuscivo a interpretare. Dovevo affrontare i miei demoni. Alcuni anni prima mio padre era morto improvvisamente e altrettanto improvvisamente era subentrata in me, spavalda, la paura di morire. Da quel giorno, instancabile e silenziosa, una lunga e pericolosa ombra si era insinuata tra le mie crepe, riempiendomi. Quello era il momento, le condizioni eccellenti. In gioco c'era la mia sanità mentale. Ed eccomi qua, ancora una volta a Tassilaca, solo che oggi è il 21 giugno del 2023. Il 21 giugno, il solstizio d'estate e festa nazionale della Groenlandia. Sono quasi le 11 di sera e sto camminando verso la palestra, dove tra pochi minuti si concluderanno i festeggiamenti della giornata. Sono seduto su un gradino con le mani calate nelle tasche della felpa. Una nuvola di vapore mi appanna lo sguardo a ogni respiro. Il vento che arriva dall'oceano porta con sé l'odore acre della discarica. All'inizio è difficile da percepire. Qui gli odori si mescolano con quelli di alghe, resti di foca o pesci lasciati ad essiccare sui tetti. Ma è un odore che riconosco, universale. L'odore di discarica, appunto. L'odore della civiltà. In questo momento mi rendo conto di essere felice. Vorrei rimanere qui, ma non posso. Sulla mia testa l'aurora boreale è una presenza invisibile. Ne sento il peso e le vibrazioni. Si muove veloce, sinuosa, si allarga, si restringe. Si muove al tempo di una musica silenziosa, primitiva e ammonitrice. Alzo la testa verso il cielo e chiudo gli occhi. Osservo. Il verde invisibile mi assale da ogni direzione e mi avvolge senza scampo. Si espande, si contrae, si addensa. Esplode in una polvere luminosa con un ritmo imprevedibile. Un fluire lento, quasi impercettibile. Poi d'improvviso tutto si trasforma. Adesso sembra un serpente in ritirata verso la cima della montagna che l'ha generato, dall'altra parte del fjord. I venti solari. Una luce lontana nella stratosfera che ti pesa sull'anima, fluida e ammagliante. E ci si può solo perdere. I fuochi artificiali segnano la fine dei festeggiamenti. Il rientro da un breve viaggio artificioso all'interno della felicità. E tra poco tutti rivestiranno la maschera della vita. Con i fuochi artificiali termina anche il divieto, in vigore solo oggi, di vendere e consumare alcol, che poi qui si tratta solo di birra. L'alcol, appunto, l'altra faccia della medaglia. Un nuovo e moderno dio pagano, mezzo ipno, che aveva il potere di addormentare gli uomini, e mezzo endimione, un umano infatti costretto a dormire a occhi aperti un sonno senza fine. Il nuovo mostro che prende il sopravvento. Il mostro che si leva anche oggi, in questa luminosa notte artica, quando il resto del mondo si assopisce. A Tassilaq c'è il mondo dei vivi e il mondo dei semivivi, opposti che si contendono lo spazio. Io mi incammino verso casa, ma prima voglio fare una pausa al bar, l'unico a Tassilaq, la dimora del mostro. È quasi mezzanotte e si può riprendere a bere. This could be heaven or this could be hell, cantavano profeticamente gli Eagles. Paradiso e inferno. Dicotomia, opposti, dualità, contrapposizioni. Questa è la materia di cui è fatta Tassilaq. Il bar nei fine settimana diventa anche discoteca, così come oggi in via del tutto eccezionale. Ho voglia di rivivere una notte come quelle passate anni fa in compagnia di Michael, di quelle notti vagamente alterate dall'alcol, che proseguivano fino all'alba sul suo divano di casa per un'ultima birra, molto caffè e qualche considerazione sulla vita. Michael è stato il mio primo amico a Tassilaq. Ci siamo incontrati per caso nel villaggio di Tinit, pochi giorni dopo il mio arrivo nel 2009, e da allora nulla ci ha separati, neppure l'oceano ghiacciato. Anche Michael è arrivato qui, lui dalla Danimarca, per sfuggire e rincorrere qualcosa, per provarsi, indagarsi e vedere cosa sarebbe successo. E anche lui, come me e come tanti naufraghi della vita, una volta approdati su queste sponde, non sono più riusciti a distaccarsene. Ma dicevo della discoteca. Sono passati anni dall'ultima volta in cui ci sono entrato. Era diventata insostenibile. Lo specchio del disfacimento fisico e dell'amor proprio. Ma so che stanotte la troverò accogliente e ben disposta. Stanotte mi concedo di farmi riaccogliere. Varcarne la porta è come attraversare uno Stargate. In questo periodo dell'anno il buio, in tutti i sensi, lo si può trovare solo qui. Nella semioscurità dei divanetti, gruppi di ragazze e ragazze si sporgono gli uni verso gli altri fino a quasi a sfiorarsi. Ridono, Si alzano a coppie per ballare qualche pezzo imperdibile nella pista mezza vuota, che scompare e riappare, ogni volta diversa, al ritmo di un bagliore colorato. Qualche bottiglia di birra abbandonata sui tavolini, due danesi al bancone che osservano la scena disinteressati, la porta d'emergenza aperta che lascia intravedere all'esterno alcuni giovani scherzare e dimenarsi in strani rituali di corteggiamento. Io mi lascio andare attraverso la pista e divento la materia di Tassilac. Mi fondo con il buio e mi perdo in questo alfabeto sconosciuto. Sono solo come al solito. Papà beve come al solito. Cos'altro potrebbe fare Metz? No, non può fare nulla. Deve guardare suo padre bere. Qui i fratelli più piccoli piangono. La matrigna è andata per la sua strada. L'unico babysitter è Metz. Già dall'età di 8 anni ho imparato da papà come arrostire l'erba, come fumarla. Che peccato. È così che sono cresciuto. Non posso cambiare me stesso. Non mi elevo. Non so come rilanciare e faccio solo quello che sento che dovrei. Queste sono più o meno le parole di questa canzone, un manifesto urlato di una generazione che ha da sempre solo parlato sottovoce. Si dovrebbe dire uppa, è la parola più usata a Tassilac, vuol dire forse, un forse che va al di là di un momento, è un'incertezza che arriva lontano. Uppa è il forse della vita. Qui fuori, proprio di fronte al bar, alcune persone sono già accasciate a ridosso delle scale del museo o ai bordi della salita che porta al Pilè sui Soc. Un mugugno che sembra un lamento animale attraversa l'aria e lo spazio sospinto dal vento oceanico. Vedo Harold, mi avvicino e insieme ci dirigiamo sul molo. L'odore del silenzio, il rumore del silenzio. Questo silenzio groenlandese, che amplifica il battito cardiaco della terra e il sibilo del sangue nelle sue vene, lo si riesce a sentire in alcune fredde notti d'estate. È come un ronzio smorzato, insieme denso e spietato, che irrigidisce lo spazio attorno. Una libertà claustrofobica palpabile. La sensazione di una prigione troppo ampia per vederne i muri e le sbarre, unita alla piena consapevolezza di esserci dentro. Uomo e cane, entrambi alla catena. E a volte qualcuno ci si strangola. L'aurora boreale non ci ha lasciati. È sopra e sotto il cielo, attorno a noi. L'aurora boreale sono le onde del mare che increspano l'acqua. L'aurora boreale è questo vento pungente che arriva dalla bocca del fiordo. L'aurora boreale sono gli ululati lontani dai cani. È proprio lì. E quasi la riesco a sfiorare. Harold sta fischiando verso il cielo per attirarla a noi. Ma ci nascondiamo sotto una tettoia, perché se si avvicina troppo, un'aurora tremolante ti può tagliare la testa.
kikunnulluuni qulluqtuara aqqaangaluar periumanaqqarliavianginatsi sumulluuni qimaangaluar periumanaqqarliavianginatsi.
Il sogno di Harold è quello di vincere l'Oscar e mi sta raccontando del film horror che ha in mente di girare tra poco. Al centro del fiordo, un'ombra nera sembra risalire dal profondo. La vedo volteggiare sotto la superficie del mare. La dea degli abissi, Sasumaarna, sembra in agitazione. Sono movenze ipnotiche, un richiamo che ti attira lento nella sua oscurità. Una malia difficile da respingere per tanti ragazzi groenlandesi. Il mare, la dea degli abissi, è spesso la soluzione per loro. Andare a fondo con lei, in un mondo perfetto. L'oblio e la pace, la rabbia che scompare. Anche Sasumaarna è stata vittima di un destino simile. Gettata in mare dal padre che le taglia le dita per non farla risalire a bordo. Lei affonda e diventa la madre del mare, e dalle sue falangi fluttuanti negli abissi nascono le prime creature marine che abitano, protette, nei suoi lunghi capelli neri. Quella chioma che adesso intravedo sotto la superficie del mare. Si sono fatte le 3 del mattino. La luce è alta e la luna pure. Mi incammino verso casa. Un bagno e 2 minuscole stanze che affacciano sul fiordo, a un paio di centinaio di metri da qui. L'eremo inviolabile che mi ricarica di silenzio dopo gli eccessi groenlandesi. E anche stasera, come sempre, sdraiato sul divano, continuerò a fissare il soffitto e la parete in un ciclo continuo che si autoalimenta col ticchettio meccanico dell'orologio del forno. Mi concentrerò sui rumori che mi circondano. Le valvole termostatiche dei caloriferi che si innescano, il fruscio dell'acqua calda risucchiata nei tubi, lo scricchiolare vivo del legno che reagisce. Ovattato, tutto è ovattato. I passi sul cemento della strada, le voci delle poche persone che incrocio, le urla lontane dei ragazzi che instancabili ancora giocano sul campo da calcio. Ho vattato il vento e gli ululati dei cani relegati in periferia. Forse questo è il suono primordiale della natura. Guardo verso il porto. Un iceberg è entrato nel fiordo. A volte mi chiedo cosa pensano gli iceberg. È strano. Fuori il rumore della notte, ma non è notte. Sono passati più di 10 anni da quel primo viaggio e sarebbe bello e confortante poter affermare che i demoni sono stati sconfitti. E se non sconfitti, almeno imbrigliati per l'eternità e sotto controllo. Ma la verità è che non posso affermarlo. La verità è che non lo so. Così come le mie paure si erano manifestate improvvisamente, allo stesso modo spero possano recedere o addormentarsi. Il tempo. Il tempo che cura ogni cosa. Il tempo che sostituisce ogni cosa. Uppa. Di questo sì, sono sicuro.
E ritorniamo. Ritorniamo a longitudini e latitudini più meridionali. Salutiamo il fotografo Pierre Casotti e la sua Taasiilaq, cittadina groenlandese. Oppa, questa è una parola che abbiamo imparato. Un viaggio riascoltabile digitando poche semplici parole, le città invisibili, RSI Rete 2. Ed è un piacere sempre sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene e na kur mi, grazie, in lingua Inuit. Ta wo wo si, arrivederci.